Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. La demonizzazione del paganesimo è il tema di cui ci occupiamo nel mese di aprile. Anche se, come sapete, seguite il nostro blog, che ve lo ricordo è http://giornopaganomemoria.blogspot.com. Tutti gli aggiornamenti sono un po' rallentati per la revisione generale del sito che è in corso da febbraio. Se avete letto sul blog, la parte grafica è finita, ma se andate sul sito troverete ancora la vecchia grafica, perché adesso comincia la parte più lunga, che è quella della revisione dei contenuti e dell'organizzazione dei contenuti. Quindi dovrete avere ancora un po' di pazienza per vedere il sito nuovo. Un bel po' di pazienza, a dire la verità. Comunque, Fontes continua le sue puntate. E questo mese ci occupiamo della demonizzazione degli dei pagani da parte delle fonti cristiane. Quando è cominciato questo processo? Con buona pace di tutti coloro che desidererebbero un dialogo ecumenico, senza aver letto le proprie fonti, la demonizzazione delle divinità altrui comincia già nella Bibbia. Per cominciare, prendiamo un passo del Vecchio Testamento e uno del Nuovo. A dire la verità, è filato tutto liscio con la Bibbia italiana, con la traduzione, poi vi dirò perché voi sapete che Fontes viene trasmesso anche in inglese, con la traduzione ho avuto qualche problema. La Bibbia che io ho consultato, che è del 1968, questa ho in casa, in Salmo 95, ai versetti 4 e 5, dice: «Grande è il Signore e degno d'ogni lode, temibile più che tutti gli dèi. Tutti gli dèi sono idoli vani, il Signore invece ha creato i cieli». Parla di idoli vani, ma conoscendo l'ebraico sarebbe interessante andare a vedere la versione originale. Intanto Agostino, nel suo commento ai Salmi, e Giustino, nel suo dialogo con Trifone, riportano l'espressione «tutti gli dèi delle genti che sono demoni». E in più, nella versione nuova versione riveduta, questo è il suo nome ufficiale, che però è soprattutto quella usata da protestanti ed evangelici, e quelli inglesi che ho consultato per fare la traduzione della trasmissione, il versetto 5 è totalmente diverso e recita: «Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue». Quindi sarebbe interessante stabilire qual è la traduzione più precisa e qual è quella, se ce n'è una, più edulcorata. Nel Nuovo Testamento, invece, troviamo qualcosa di più chiaro, che dice: «Ciò che i gentili sacrificano è sacrificato ai demoni e non a Dio. Or, io non voglio che voi siate in comunione coi demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni, né potete partecipare alla mensa del Signore e a quella del diavolo». Prima lettera ai Corinti, capitolo 10, versi 20 e 21. La posizione della religione monoteista è chiara. Gli dei altrui sono in realtà demoni che ingannano gli uomini per portarli alla perdizione. O meglio ancora, gli dei non esistono, ma i demoni ingannano gli uomini facendo loro credere che sia così. Infatti Agostino ci spiega che il paragone di Dio con gli altri dei è solo uno stratagemma per spiegare agli ignoranti la potenza di Dio, che altrimenti sarebbe indescrivibile. Tuttavia, per le raffigurazioni successive dei diavoli non si è pescato a caso. Di alcuni dei hanno cancellato la memoria, di altri si sono presi alcune caratteristiche che erano popolari e solo alcuni sono divenuti diavoli in piena regola. Vediamo la raffigurazione classica del diavolo: un essere nero, con le corna, le zampe da capra, spesso anche la testa da capra. A qualsiasi pagano viene in mente l'immagine di un satiro o del dio Pan, che a sua volta era legato con Fauno o i fauni del mondo romano. Perché proprio un satiro? Girolamo, nel suo commento a Isaia, mette in relazione i satiri con gli incubi. Incubi o satiri è il modo in cui traduce la parola pilosi che si trova in Isaia, capitolo 13, verso 21. Ve lo leggo in latino e poi lo traduco approssimativamente. Sed requiescent ibi bestiae, et replebuntur domus eorum draconibus, et habitabunt ibi strutiones, et pilosi saltabunt ibi. Dice, ma lì vi riposeranno le bestie, e le loro case si riempiranno di serpenti, e vi abiteranno i gufi, e vi danzeranno i pilosi. E infatti, pilosi è ancora tradotto con satiri nella versione della Bibbia che ho citato prima. Girolamo li unisce agli incubi, anche se comunque prima di lui l'aveva fatto Orazio negli Epodi, quinto Epodo, versi dal 94 al 96. Gli incubi erano divinità minori, e non voglio usare demoni per non fraintendere, che si accucciavano sul petto dei dormienti e mandavano loro sogni, talvolta paurosi, talvolta causavano febbri, ma mandavano anche i sogni che suggerivano la guarigione ai malati nella pratica dell'incubazione che si svolgeva, ad esempio, presso il tempio di Asclepio. Avevano insomma un aspetto negativo e uno positivo, come è abbastanza comune le divinità pagane. Niente a che vedere con i pilosi, forse dovevano essere uomini selvatici o magari scimmie, in questo caso sono un segno della distruzione di Babilonia a seguito della collera divina di cui parla Isaia. Dal XII secolo, sicuramente, il diavolo è dipinto con le fattezze di un satiro, o di Pan, come volete. E probabilmente a ciò ha contribuito la lunga sopravvivenza di festività della fertilità come i Lupercalia, che avevano già perduto il significato religioso più profondo e anche l'aspetto della purificazione. Ma era rimasta la festa in sé, almeno fino al V secolo dopo Cristo e in alcune manifestazioni anche dopo. Quindi, avendo perso il significato religioso, chi seguiva una festa al cui centro c'era un personaggio dall'aspetto metà umano e metà di capra, per forza doveva seguire il diavolo, se non poteva esserci altro dio che quello cristiano. E così, il diavolo prese l'aspetto metà umano e metà di capra. Della sopravvivenza dei Lupercalia e della lotta che contro di essi condusse Papa Gelasio, parleremo magari in un'altra puntata di Fontes, perché è un discorso che merita, ma comunque richiede un po' di tempo. Nel XV secolo si completa l'opera di demonizzazione. È il secolo dell'inizio ufficiale della caccia alle streghe, che si illudono magari di servire Diana, come dice il canone Episcopi, ma in realtà servono al diavolo. Nel canone Episcopi, che risale all'epoca dei Franchi, quindi siamo nell'VIII-IX secolo, si legge di donne che si illudevano di andare in sogno al raduno della dea Diana. Però l'autore non crede che ciò avvenga realmente, ma che sia un inganno del diavolo. Il diavolo, però, si limitava, proprio come un incubo, a inviare i sogni a queste donne, e la cosa finiva lì. Anche se comunque c'era la credenza che ci fossero delle donne in grado di fare del male con i sortileggi, non era ancora il caso di queste particolari donne. Il canone Episcopi combatte gli ultimi residui di paganesimo, forse anche inconsci, perché la Diana di queste donne non è certamente la Diana dei tempi antichi, forse è solo un nome che è rimasto nelle loro menti. Secondo Margaret Murray, invece, che ne parla in Il Dio delle Streghe, si trattava di un vero e proprio gruppo religioso, che portava avanti una religione nota dalla preistoria, venerante un dio con le corna, poi confuso con il diavolo, per giustificare la persecuzione dei seguaci di questa vecchia religione. Se veramente fossero state così le cose, perché da una dea si passa improvvisamente a un dio e perché da subito non si sono attribuiti malefici a questa religione che si voleva estirpare? È improbabile che le seguaci di Diana avessero qualche continuità con le streghe adoranti il diavolo. Gli stessi cacciatori di streghe che imperversarono dal XIV secolo circa sostenevano di perseguitare qualcosa di diverso dalla riunione di Diana, ma che comunque le donne del canon, non potendo trovarsi al cospetto di Diana, dovevano trovarsi al cospetto del diavolo. Loro citavano molto la massima di Agostino, per cui compiacersi di una falsa colpa comunque era una colpa. Quindi queste donne, anche se non si trovavano davvero ad un raduno diabolico, il solo fatto che se ne vantassero voleva dire che erano colpevoli, come se avessero fatto veramente il raduno diabolico. È un concetto assolutamente perverso. Anche Diana, dunque, in un certo senso, viene trasformata in un demone. Però sarebbe meglio dire che viene sostituita dal diavolo al centro dei raduni, perché sempre più si parlerà di gente che rinnega Cristo per legarsi al diavolo e fare del male, e sempre meno di Diana o di altre divinità femminili antiche. È invece il dio cornuto di cui parla anche la Murray, un dio celtico degli animali, di cui si trovano raffigurazioni in Francia, in Gran Bretagna e sul calderone di Gundestrup, ma anche nelle incisioni della Val Camonica del IV secolo dell'era volgare, o dell'era corrente, come preferite. È questo dio celtico degli animali con le corna di cervo che fornisce qualche spunto per la raffigurazione del diavolo, che in qualche scultura e miniatura irlandese presenta appunto corna da cervo. Inoltre, come altre divinità celtiche della fertilità, il dio delle corna di cervo è a volte rappresentato con tre facce. Il tre per i Celti era un numero particolarmente sacro. Troviamo intrecci di tre colori, triadi di divinità, compiti eseguiti tre volte e così via. Guarda caso, anche il Lucifero dantesco ha tre facce, una nera che rappresenta l'ignoranza, una gialla che rappresenta la collera e una rossa che rappresenta l'impotenza. Nella trasformazione di un dio in diavolo ci sono alcune caratteristiche costanti, quindi. Il dio che subisce la trasformazione è un dio della fertilità, in particolare maschile, e legato alla sessualità. Ad essere demonizzata, quindi, è l'espressione gioiosa della sessualità, anche di quella femminile o impersonata da divinità femminili. Non a caso, sempre il nostro Agostino, il loro Agostino, nell'Epistola 91 scrive a proposito di Flora, in onor della quale si celebrano spettacoli così sfrenati che chiunque può constatare quale demone del male essa sia. Si può propiziarsela infatti non sacrificando volatili o quadrupedi e nemmeno con il sangue umano, ma con qualche cosa di ancora più scellerato, il sacrificio del pudore. Invece, in questa demonizzazione, non troviamo quasi traccia di dei legati alla possessione, all'invasamento, all'entusiasmo, come dicevano i greci. Né Dioniso né Apollo sono frequentemente nominati. Anzi, Apollo lo troviamo nel Medioevo come metafora della poesia ispiratrice. O buono Apollo, all'ultimo lavoro, fammi del tuo valor sì fatto vaso, come dimandi a dar l'amato all'oro. Infino a qui l'un giogo di Parnaso assai mi fu, ma or con amendue me uopo entrar nella ringo rimaso. Entra nel petto mio e spira tue, sì come quando mar si attraesti della vagina delle membra sue. E questo è Paradiso di Dante, versi 13 fino al verso 21, di cui abbiamo parlato già in dicembre. A far tremare il cristianesimo, quindi, non sono tanto gli dèi in sé, quanto la sessualità umana, ciò che non possono controllare, così come non sono controllabili le divinità a cui si sono ispirati per il loro diavolo, le divinità dei boschi, degli animali, le divinità abitatrici della selva, selva che Agostino contrappone alla città di Dio, e che è anche il simbolo di quella natura da cui il neoplatonismo e la filosofia idealistica avevano già allontanato il paganesimo originario e alla quale il paganesimo di oggi va tornando. Per il momento allora è tutto. Vi do l'appuntamento a una nuova puntata di Fontes il mese prossimo. Vi ricordo che presto tornerà la trasmissione Ritorno ad Alessandria con un nuovo ciclo dedicato al mito nella letteratura italiana, e vi ricordo inoltre che sul nostro sito potete trovare, e questa è una novità, l'elenco dei volumi consultati per la stesura di questa puntata. Per qualsiasi dubbio, domanda, questione, commento potete scriverci a radiogpm @giornopaganomemoria.it. Arrivederci.